Shema Israel. Ascolta, o Israele. È la preghiera che gli ebrei ortodossi, veramente credenti, celebrano tutti i giorni. Ascolta. Sapete che questa parola è la parola più scritta nella Bibbia, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Ascolta. Io mi sarei aspettato ama, secondo l'insegnamento di Cristo. No, ascolta. Perché se non ascolti, ma per ascoltare occorre uno che parla e uno che ha le orecchie, senza cerume, senza cerume. Perché se non ascolti, non capisci. Se non capisci, non puoi agire. Se non agisci, non puoi amare. Ascolta, o Israele. E San Paolo esclama, la parola di Dio è viva. È viva. Che vuol dire? È attuale. Viene detta in questo istante, instancabilmente, continuamente ridetta. Ogni giorno continua a nascere nel cuore di Dio per rivolgersi agli uomini vivi. Ogni giorno è nuova, sempre nuova per ogni uomo, personale, diretta a lui personalmente per illuminarlo. La parola che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Io non so se a voi è capitato, a me capita sempre. Quando andate a contatto con la Bibbia, specialmente con i Salmi, vi accorgerete che dopo averli celebrati 2, 50, 1000 volte, ogni volta che li ripetete sono sempre nuovi. Il Signore suscita in voi nuove creazioni, nuove sensazioni, perché la parola di Dio non è come la nostra umana, è infinita, è illimitata, è sempre un cratere che pulsa dentro il nostro cuore. Fatela questa esperienza, è viva. Eppure, vedete, l'ateismo moderno, io lo chiamo lo zoccolo duro degli atei moderni, cosa dicono gli atei moderni? Dio sta zitto, Dio non parla più. Ma è vero che non parla più? Alle volte è vero. Eccola, Cristo sulla croce, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il Padre ha taciuto, non ha risposto. Qualche volta noi lo invochiamo il Signore, non ci risponde e manco ci dà spiegazioni. 3 casi in questa settimana mi sono capitati di 3 bambini di appena pochi giorni con tumori al cervello. Signore, ma perché? Ste mamme disperate, doni, preghi per il bambino. Perché? Perché a me? Signore, spiegamelo. Dio non ti risponde. No. Risponderà quando vorrà lui e ci spiegherà il perché. Perché tutto ha un senso. Ma voi pensate che il Padre Eterno, che ha fatto questa meraviglia dell'infinito, a miliardi di anni luce da noi ci sono galassie che ancora non hanno scoperto, questo Dio che al millesimo di millimetro di secondo manda i cieli dell'universo, gli universi dei cieli, con una perfezione illimitata, a voi pensate che questo Dio si dimentichi di noi, che siamo la voce parlante dell'universo, la coscienza dell'universo? Se non parla, c'è un motivo. O non ce lo dice, ma parlerà quando è il momento, oppure che abbiamo le orecchie tappate dal cerume. Ditemi, cari amici che mi ascoltate, fra i miliardi di parole di ogni giorno, della TV, dei giornali, del condominio, della strada, della musica, ditemi, fra queste miliardi di parole umane, voi, che spazio date alla parola di Dio? 0 o 0+1. Quanti di voi nella vostra famiglia, la sera con i vostri figli, 3 minuti, 1 minuto, mica più, prendono la Bibbia e insieme pregano? Ma mi risulta molto poco a me. È certo che Dio non parla. Dio parla ovunque, parla anche nella confusione, ma soprattutto parla nel silenzio della coscienza. Per poter sentire occorre il silenzio, se c'è rumore non capisci. E Dio parla con un sottotono, sottovoce. penetra profondamente, non nella, anche nella cagnara, anche nella discoteca. Io ho un esempio di un mio amico, addirittura ascoltata la voce mentre era in un'orgia sessuale. Lui me l'ha raccontata. Che fai? Cosa fai? Ha tremato. Signore, che succede? Amici, anche lì il Signore parla. Basta che sei attento. Porgi l'orecchio. Shema Israele. Sentite cosa scrive Albert Camus nel libro La Peste, pagina 147. Poiché l'ordine del mondo obbedisce alla morte, sarà forse meglio per Dio che l'uomo non creda in lui e che lotti con tutte le forze contro la morte, senza alzare gli occhi al cielo, dove egli se ne sta zitto. Il motivo fondamentale dell'ateismo moderno è il silenzio di Dio. Ma è vero che Dio non parla? Parla, parla. Parla e sei capace di ascoltarlo solo se lo ami. La nostra fede nella parola di Dio è in proporzione diretta con la nostra fede nel suo amore. Abbiamo conosciuto l'amore e ci abbiamo creduto. Chi crede che Dio lo ami sa che Dio gli parla. Ma se tu non sai oppure credi che non lo ami il Signore, certamente hai orecchie indurite per poter ascoltare. Dio, cari amici, da sempre ha parlato. Il DNA di Dio, siccome è amore, Deus caritas est, Dio è amore, il suo DNA specifico è rivelarsi, è comunicarsi, è avere la confidenza. Quando due persone si vogliono bene, si amano, cosa fanno? Si aprono, si confidano, parola su parola. E quando si vogliono bene, sono capaci di ascoltarsi. L'amore genera l'ascolto. Bello questo. Se noi amiamo Dio, state sicuri che Dio lo ascoltiamo. Quando ha cominciato Dio a parlare? Da sempre. E prendete la Bibbia, il libro della Genesi, all'origine del mondo, no? Quando Adamo si è ribellato, si è nascosto. Adamo, dove sei? Dove sei? Mi sono nascosto. E come mai? Perché sono nudo. Ah, sì? E prima com'eri? Vedete? Tutto sconvolto. Fatti vedere. Ma come? Poco prima eravamo a braccetto, da amici. Adesso ti nascondi dietro le piante? Vedete? È cessato l'amore, è cessato l'ascolto. L'uomo, amici, purtroppo, ha troncato il dialogo. Adamo ha sprezzato la confidenza. Ha mandato a monte l'alleanza che Dio aveva con lui. E da quel momento, cari amici, pensate, è iniziata la passione di Dio. Perché la fame di Dio per l'uomo è infinitamente più grande della fame dell'uomo per Dio. Dio ci ricerca sempre, è un padre. Dio non si è mai stancato. Nonostante che l'uomo si sia fatto sordo, ribelle, Dio nel corso dei secoli ha sempre cercato di riannodare con noi il legame dopo ogni nostra ripulsa. Dio ha continuato a parlare a Mosè attraverso i profeti. Finalmente ha parlato et verbum caro factum est. La parola del Padre si è fatta carne. Mentre per noi il suono diventa parola quando è articolato, in Dio la parola diventa persona, diventa Gesù Cristo. E il Verbo di Dio si è incarnato. E Lui, Cristo, è venuto a parlarci e non si stanca mai di parlare. Lui, questa confidenza con noi, è diventata così incalzante, questa parola si è talmente data a noi che Dio continuamente ci tende la mano. Ascoltami, ascoltami, ascoltami. Shema, ascolta figlio mio. Amici, quante volte voi con i vostri figli Quante volte dite ai vostri figli, ascolta, testone, ascolta, ascolta. Perché i figli li subbediscono? Perché troncano il legame con voi? È perché non ascoltano più. E quando manca l'ascolto, manca l'azione, e manca l'amore. Quando manca l'amore, manca anche l'ascolto. Se i figli vi amano, vi ascoltano, ma se i figli non vi amano, non vi ascoltano. Cristo, persona, parola di Dio, si è posto nelle nostre mani. È il dono di Dio senza pentimento. Dio si è messo per sempre alla portata di ognuno di noi. Si è fatto carne perché potessimo mangiarlo nel suo sacramento, amarlo nei fratelli, capirlo e seguirlo nel Vangelo. Ma oggi Dio parla ancora? Sì, parla ancora. Scrive Paul Claudel, riprende un brano del Cantico dei Cantici, no? Voi sapete, l'avete vissuto anche nella vostra vita, quando l'amore diventa stanco, quando il ragazzo e la ragazza sono stanchi, non si amano più con quell'intensità, con quel fervore, tutto mette pensiero. Il ragazzo, Cantico dei Cantici, bussa l'uscio, o sono io? La ragazza risponde, ah, adesso mi tocca incalzare, rivestirmi, scendere giù, aprire. Immaginate quando l'amore era uno schizzo d'amore, saltava dal letto, in un attimo era in un baleno, era ad aprire il chiavistello. Amici, capita anche a noi, i momenti di stanchezza dell'amore. E in quel momento tutto diventa difficile, ci si stanca, non vorremmo più ascoltare, c'è fatica, si chiama il notturno del Cantico, uno dei notturni della stanchezza dell'amore. Scrive Paul Claudel, dice, io sto all'uscio, e qui riprende l'Apocalisse, e picchio, se uno ascolta la mia voce e apre, io entrerò, cenerò con lui e lui con me. Ecco il testo. Egli bussa sempre, come talora fino al mattino, quell'imposta esasperante che non smette di scigolare e di sbattere, quella vecchia porta che credevamo condannata a star chiusa per sempre, hanno bussato in noi e ci fa male. Che fastidio doverci alzare, togliere i catenacci a quella porta. Eppure hanno bussato. Dio è sempre, dappertutto. Non incontra con la parete ostinata e dice, ah Signore, procureremo di aprirti, lo sappiamo che ti fa male colpirci, che bello. Vedete, sono parole così vive che ci fanno sentire proprio quando noi veniamo meno all'amore, non abbiamo voglia di ascoltare. Fateci caso, se noi abbiamo un cuore che vibra d'amore, le nostre orecchie si drizzano nell'attesa di colui che ti parla. È così con il Signore, la stessa cosa. Se tu ami il Signore, sta tranquillo. Dice Pascal, che bello. Tu non mi cercheresti se già non mi avessi trovato. O piuttosto, se Dio non ti avesse trovato. Dio può essere dimenticato, rinnegato, abbandonato, tradito, ma Egli è Padre. È Salvatore, è fedele in eterno. Un figlio può dimenticarsi di essere figlio, ma il padre mai si dimenticherà di essere padre. E così è il Signore con noi. Quel piccolo seme che viene gettato nel nostro cuore, cosa fa? Guardate cosa fa. Avete ascoltato le parabole? È nella natura, anche nella generazione umana. Guardate, il seme deposto nel grembo della madre, lasciatelo stare, o che dorma, che non dorma, il seme per far crescere le fragole, le ciliegie, è la stessa cosa, in natura. Lasciate che il seme deposto faccia il suo corso, non lo toccate. Ecco i frutti, e così è quello del Signore. Quando Dio ha messo nel seme nel tuo cuore, lascialo fruttificare. O che dorma e che non dorma, che stupore. La meraviglia della crescita, la meraviglia del frutto, è una meraviglia che sempre si rinnova. Alle volte, vedete, anche nella vita normale dei cristiani succede questo. Diceva Tortulliano, nel secondo secolo il seme dei cristiani, il sangue dei cristiani, dei martiri, è il seme dei nuovi cristiani. Guardate l'Africa, guardate l'Africa. 100 anni fa non esisteva il cristianesimo, oggi è in esplosione, nonostante che abbia una lotta continua contro l'Islam contro di noi. Lo sapete che oggi, giorni fa, anche una me l'hanno letto, io non vedo la televisione, che c'è stata una trasmissione in cui i cronisti dicevano che oggi i martiri di questo secolo sono tutti cristiani, o quasi tutti cristiani. Io ho conosciuto un martire. Voi c'eravate, nel 1951. Studiamo ad Assisi, all'università. Venne a trovarci un missionario che proveniva dalla Cina di Mao. Mao nel 48 era salito e nel 51 era in pieno la persecuzione contro i cristiani. Si chiamava questo signore Padre Emaldi. Ci ha raccontato lui che, prevedendo che i comunisti venissero a mettere a soqquadro il suo studio per conoscere i nomi dei cristiani, lui cancellò tutto e quando arrivarono i poliziotti non trovarono niente. Per punizione lo misero in prigione, in una cella 2 metri quadrati con le mattonelle bianche, con i riflettori agli occhi, in piedi per giorni e giorni, con la voce altoparlante che diceva di che sei una spia del Vaticano, una spia del Vaticano. Queste cose le ho sentite io con le mie orecchie. Lui, stanco di tutto, ha preso la lametta da barba e si è tagliato la lingua. Vedendo il sangue uscire dalla porta della sua cella, ebbero paura e lo mandarono a Hong Kong. Di lì, dopo 3 anni, la lingua è un po' ricresciuta, ha potuto riparlare con tante lettere che non diceva più e ci ha spiegato questa cosa. Un martire ha preferito tagliarsi la lingua piuttosto che tradire, rivelando i nomi dei suoi cristiani, della sua parrocchia. 1951. Ne ho anche conosciuto un altro, Padre Brevi, in Russia. Oggi, l'altra volta, ve lo racconterò. 2 cristiani eroi, 2 cristiani dalle orecchie aperte, Shema Israel, come hanno ascoltato il Signore, ascoltato a tal punto da morire o preferire la morte piuttosto che il tradimento. Ed ecco, vedete, il regno di Dio. Alle volte la Chiesa di oggi deve scendere nelle catacombe, verrà, non abbiate paura, verrà. Entro i 20 anni io non ci sarò più, direte, Don Ignazio aveva ragione. Si sta preparando, ricordate queste cose, un avvenire che voi manco pensate per il futuro nostro, a meno che il Padre Eterno non decida diversamente, ma penso che decida diversamente, io penso di sì. Amici, quando l'agricoltore semina, o che dorma o che non dorma, quel seme cresce. E così vedete la Chiesa. Quel seme deposto 20 secoli fa è diventata una Chiesa fiorente in tutto il mondo. Guardate, dov'è che la Chiesa muore? In Europa. Finita. Papa Ratzinger, quando ci parlò della dittatura del relativismo, ve lo spiegherò altre volte, diceva che l'Occidente si odia perché ha tagliato le proprie radici giudaico-cristiane. Giovanni Paolo II per 14 volte ha gridato all'Europa: Europa, tu rinneghi le tue radici giudaico-cristiane, sei perduta. Eccola. E voi sapete che non hanno voluto mettere nella Costituzione Europea il cristianesimo. Ma ditemi, ma voi, io, i nostri figli, quando vanno in tutto il mondo, ma che vanno a vedere i ponti sul Tevere o sul Tamigi o sul Danubio? Che vanno a vedere? Nei musei cosa vediamo? Tutto parla di Cristo, il cristianesimo. L'architettura, la pittura, i monumenti, i battisteri, le cattedrali, le vetrate, è tutto. Pensate, l'Europa ha rinnegato le radici cristiane. Ecco Ratzinger che dice: Europa, sei finita, ti stai odiando. Hai tagliato le radici e il tuo albero si secca. E si è seccato. Guardate, l'Europa. Atea, Belgio, Francia, Lussemburgo, Germania, Francia per carità, la Spagna ancora peggio di noi. Noi siamo ultimi in questa discesa, ma stiamo discendendo a picco, verso un ateismo strabiliante. Amici, forza, torniamo nelle catacombe. Il cardinal Tonini, io ero un ragazzetto, io l'ho conosciuto nel 56 a Salso Maggiore, diceva il cardinal Tonini, parlando ai miei giovani: giovani, preparatevi in futuro ad essere i martiri del XXI secolo. Ecco, ci siamo, ci siamo. Quella parola di Dio, che oggi anche nelle catacombe è fiorita, quella parola che genera i martiri e i santi, quella parola non ascoltata, tradita e rinnegata che genera gli atei di oggi, quella parola sarà frutto di vita eterna per quelli che l'ascoltano e condanna per quelli che sanno sordi. Sti giorni ho parlato con diverse persone, ho parlato con i biologi, con i psicologi, tante persone mi sono venute e tutti mi dicevano preoccupati: che sarà dopo il Covid? Che sarà? Non lo so, che mondo sarà? E tutti mi dicevano: sarà una nuova umanità. Ma che uomini saranno? I nostri ragazzi, voi, le famiglie. Io pensavo che il Covid ci insegnasse qualcosa. Non ci ha insegnato niente, né l'amore, né la solidarietà. Ci ha insegnato ad essere più arroganti, più prepotenti, più insofferenti, più disonesti. E che sarà domani se non tornerà lo Shema Israel? Amici, se questa parola non tornerà ad alimentare le nostre orecchie e i nostri cuori, io non so domani quale sarà il futuro. Amici, la parabola di oggi che so si dice, semplicissimo, che il futuro del mondo e il futuro della Chiesa non dipende da noi, non dipende dalla bravura degli agricoltori, dei pastori, non dipende manco dall'organizzazione umana, dalla tecnologia, dalla diplomazia, dai codici, dalle armi, ma dipende dallo Spirito di Dio che soffia come ai primi tempi della Chiesa, come soffia anche oggi nelle regioni dove si ha la forza del martirio. Quella parola che è diventata Cristo incarnato, quella parola che fra poco diventerà Cristo Eucaristia, sarà Cristo persona, fonte di vita e di gioia per il futuro.